Benvenuto, bentornato su Radio IT e bentornato a Primo Bonacina, amministratore di PBS, Primo Bonacina Services, che è con noi per l'episodio numero 46 di CEO Advisor, la rubrica di cui è protagonista. Per una ventina di minuti o poco meno, e come di consueto, Primo ci regalerà spunti di management concreti e fattibili. Buongiorno.
Buongiorno a te e agli ascoltatori di Radio IT.
Dunque, Primo, oggi parliamo di ufficio. Per molti di noi, anzi moltissimi, è il luogo di lavoro per eccellenza. Ma se guardiamo alla storia, vediamo che per millenni l'uomo ne ha fatto a meno e lavorava in altri ambienti.
Sì, certo, in realtà si tratta di un'invenzione relativamente recente. Per noi che siamo nati nel Novecento, ovviamente abbiamo sempre visto la gente che lavorava in ufficio, ma non era così. Alcuni storici sostengono che i primi uffici sono nati nell'antica Roma, era il posto dove si facevano i lavori cosiddetti ufficiali, già il nome lo ricorda. Altri dicono sì, però in realtà il vero lavoro d'ufficio è nato un po' nel Medioevo con il monachesimo, cioè i monaci medievali che crearono degli spazi progettati specificatamente per attività sedentarie. Infatti proviamo a pensare un po' alle attività produttive, come storicamente sono state quelle, diciamo così, della fabbrica, del negozio, del recinto del bestiame, della fonderia. Insomma, per un secolo giù di lì, diciamo da inizio 800, l'ufficio non era nient'altro che una stanzetta attigua al spazio produttivo, e ciò che appunto che lo caratterizzava era la prossimità al luogo di lavoro principale. Ecco, l'ufficio non era il lavoro principale, non c'era il lavoro d'ufficio, c'era il lavoro produttivo e poi l'ufficio. Tuttavia, a partire da metà Novecento, sempre più dipendenti si sono trovati a non avere una vera prossimità con l'ambiente di fabbrica. La cultura d'ufficio diventava un po' un'entità a sé stante, insomma, dipendenti a supporto di altri dipendenti, a loro volta magari a supporto di altri dipendenti, il tutto a supporto della produttività, appunto di un'attività produttiva, di una fabbrica o così via. Qualunque cosa facesse questa misteriosa fabbrica, la chiamo misteriosa perché magari non c'eri mai stato in quella fabbrica, quindi è una cosa un po' strana. L'attività di ufficio in parte si stacca dall'attività produttiva.
Ok, fermiamoci un secondo a quando l'ufficio era in prossimità delle attività produttive. In quel caso, come funzionava l'interazione tra i dipendenti?
Appunto, come detto, era di prossimità, quindi sostanzialmente un'interazione di tipo orale. Peraltro, a quei tempi le comunicazioni scritte richiedevano troppo tempo. Alla fine bisognava scrivere, per chi sapeva scrivere, ovviamente leggere una lettera, serviva una settimana. Poi però, ben prima dell'arrivo del computer, grazie a macchine per scrivere, stenografe, dattilografe, quei tempi si sono accorciati e quando i ruoli associati agli uffici si sono stratificati, anche l'ufficio in quanto luogo fisico lo ha fatto. Sono nati gli edifici a torre. Quante sono le torri che vediamo oggi a Milano, i palazzi uffici? Mi viene in mente quello dell'Unicredit, ma ce ne sono tantissimi altri. Insomma, questi uffici, dove tipicamente il management sta on top, danno una casa a un'organizzazione gerarchica del lavoro, peraltro in continua evoluzione. Però non c'è solo il tema dell'ufficio, c'è anche il tema della delocalizzazione. Per esempio abbiamo visto uffici in Occidente, fabbriche in Oriente, anche se oggi non è più così vero, e ci sono grandissimi palazzi uffici in Cina e in India. Restando in Italia, altre volte le fabbriche sono state spostate in luoghi comunque lontani dalla sede centrale. Per esempio la Fiat storicamente ha avuto molte fabbriche in meridione, quindi senza poi che molti manager le avessero visitate, e non erano mai stati peraltro questi manager in alcuni outlet di vendita o centri di ricerca di sviluppo. Insomma, se non avevano visitato alcuni di questi ruoli, poi non erano stati in altri. Insomma, proprio un distaccamento ancora una volta tra la parte produttiva e la parte degli uffici.
Insomma, con il tempo la fabbrica e l'ufficio si sono sostanzialmente disconnessi. Ovviamente non sono rimasti così, cioè l'una isolata dall'altro. Ma qual è stato l'elemento che li ha tenuti in contatto?
Allora, è chiaro che è la comunicazione. A me viene in mente, a noi tutti viene in mente pensare alla mail. La mail rende la comunicazione istantanea e ricca. Posso mettere allegati, posso mettere testi, grafica, ma soprattutto la mail è asincrona. Quindi abbiamo un po' modificato il concetto di tempo, ma oggi, pandemia, post-pandemia, è la volta delle video riunioni, che ha reso palpabile quanto il ruolo fisico non contasse più molto, quantomeno non per tutti. In realtà, parliamo appunto di pandemia, negli ultimi 2-3 anni alcuni di noi hanno avvertito una sorta di senso di isolamento nel non trovarsi in ufficio. Anche i manager hanno probabilmente fatto più fatica a gestire le persone che non erano in ufficio. Tuttavia è un fatto innegabile che il non stare in ufficio ha reso diversi di questi sistemi più veloci ed efficaci. Ciò che ora tende a riportarci alla situazione precedente non è tanto qualcosa riguardante la facilità di comunicazione, ci si può comunicare come prima, al telefono, in video, insomma, come se fossimo uno davanti all'altro, l'organizzazione del lavoro. È in realtà un po' la nostra riluttanza ad accettare cambiamenti permanenti, la nostra riluttanza a riuscire a lavorare in modo totalmente asincrono. Secondo me, alcune organizzazioni hanno interpretato la necessità di lavorare da remoto come una specie di obbligo a essere comunque in riunione. Bisogna fare, presenziare, organizzare infinite video riunioni, quindi è come se facessimo come prima, perché è più rassicurante, è come prima appunto, ma più high tech, se così posso dire. Ma altre aziende, e qui arrivo al punto, quelle più smart, quelle non costrette da questi vincoli organizzativi, hanno fatto leva sul problema pandemico, sul problema della remotizzazione del lavoro, per trasformarla in una sorta di opportunità. E quindi hanno creato, questo è importante, nuovi processi decisionali più agili, più fondati sui compiti, meno sulla presenza. Non compri l'ora della persona, compri il risultato. E quindi si è dato vita a nuovi stili di comunicazione, decisioni e azione. Insomma, una nuova velocità.
E quindi da quello che hai detto ci fai capire che la velocità per te è il fattore principale.
Di fatto sì. Gli ultimi anni ci hanno insegnato che la velocità è il fattore, non direi principale, direi a maggior potenziale di cambiamento, diciamo pure disruption, a maggior potenziale distruttivo o costruttivo per le aziende. Cosa vuol dire velocità in concreto? Vuol dire velocità di connessione tra colleghi, fornitori e soprattutto clienti. Vuol dire velocità nel prendere decisioni, nel capire come evitare costi non necessari, nel coordinare iniziative. Insomma, l'online ha un po' accelerato tutto ciò e noi abbiamo un po' imparato quanto, almeno in parte, l'ufficio fisico rallentasse i cambiamenti. Non fraintendetemi, non sto dicendo aboliamo l'ufficio fisico, siamo creature sociali e quindi molte persone hanno davvero bisogno di un posto dove andare, di una comunità di cui far parte, comunità fisica o virtuale, poi ne possiamo parlare. Comunque di un senso di appartenenza. Quello che voglio dire è che non sono affatto certo che il palazzo uffici concepito negli anni 50 sia il modo giusto per risolvere il problema. Permettimi un rapido aneddoto. Mi ricordo quando parlavo con un collega spagnolo di Olivetti, ero in Olivetti qualche anno fa, e gli dissi: andiamo a Ivrea a Palazzo Uffici. E lui andò con me a Palazzo Uffici. Alla fine era deluso, perché lui Palacio in spagnolo era come il Palacio Real, quindi sostanzialmente un luogo faraonico e maestoso, invece Palazzo Uffici è un Palazzo Uffici più o meno normale. Ecco, però Palazzo Uffici, detto così, suona veramente pomposo, suona veramente gerarchia, suona veramente nuovi monarchi, e non è quello che vogliamo fare. Le nostre aziende sono appunto incentrate sulla capacità di risolvere problemi, di aggiungere valore.
Bene, ma se non è il Palazzo Uffici, il Palazzo Monarchico, come hai detto tu, qual è il modo giusto per risolvere questo problema?
Allora, abbiamo parlato di velocità, no? Velocità cosa vuol dire? Fare le stesse cose in meno tempo, fare più cose o meglio nello stesso tempo. E allora pensiamo un attimino come impieghiamo, talvolta come sprechiamo il nostro tempo. Mi ricordo i famosi giri di tavolo nelle riunioni formali che ho fatto tante volte. E alla fine una persona si presenta, sono 20 persone, sono 20 minuti che se ne sono andati, il primo che parla al vuoto davanti a sé, l'ultimo ha 19 minuti per pensare a quello che deve dire. Non è il modo più adatto per bruciare i primi 20 minuti di una riunione. Analogamente pensiamo al PowerPoint quando si leggono le slide. Spesso non siamo efficaci. Di fatto leggendo le slide, sì, abbiamo le persone davanti a noi, gliela raccontiamo, ma di fatto stiamo sabotando il messaggio che vogliamo far passare, stiamo nella sostanza azzerando l'opportunità di veicolare i giusti messaggi a gente che abbiamo lì sincronicamente davanti a noi in modo fisico o virtuale. Analogamente, quando mia figlia a scuola legge, perché alla fine la professoressa dice di leggere un testo che poi lo riassumiamo, ne parliamo, ok, però leggere è una cosa che si può fare in modo asincrono, si getta al vento tempo prezioso per coinvolgere lo studente. È più produttivo assegnare la lettura alla disponibilità di tempo dello studente e usare il tempo durante l'ora chiaramente per far funzionare le cose, per interagire. O le conferenze, no? Le solite conferenze a cui si andava una volta. Quando faccio la coda per la registrazione invece di averla fatta col check-in online, ovviamente brucio tempo. Insomma, abbiamo capito che in un mondo interconnesso le cose si possono fare differentemente. A volte è efficace, produttivo, utile essere tutti assieme. Altre cose possono essere fatte in parallelo. Io vorrei darvi una regolina, una banalità se volete. Tutto quello che si può fare in parallelo al nostro ritmo o al tempo che possiamo, vogliamo mettere a disposizione, anche nella notte se uno lo gradisse, ben venga, facciamolo in modo asincrono. Se invece serve essere sincroni, essere lì tutti assieme in un dato tempo e spazio, allora così faremo, ben venga, ma limitiamo la parte sincrona alle cose, alle attività che devono assolutamente essere sincrone o comunque che ne traggono effettivo beneficio.
Dunque, sincrono e asincrono, sono parole chiare, ma non comuni. Ci puoi aiutare a capire meglio questa dinamica?
Ma, per esempio, pensiamo a Netflix e al cinema. Se io voglio andare al cinema, danno un certo spettacolo in un certo posto, in una certa ora. Bene, quella è un'attività sincrona. Se faccio un download da Netflix, è chiaramente asincrona. Oggi Netflix vince sul cinema. Attenzione, il cinema, ovviamente il cinema della sala rimane, però è diventato sostanzialmente minoritario. Però pensiamo a un altro spettacolo sincrono, simile al cinema, il teatro, molto simile da certi punti di vista, dove ci sono attori che recitano. Bene, il teatro su Netflix non ha la stessa presa. Il teatro dobbiamo essere lì con gli attori in carne ed ossa che recitano. O se vado al concerto rock, ci vado per stare con gli amici, per cantare, per ballare, per divertirmi, per bere. Quindi sostanzialmente è una tipica attività sincrona. Insomma, dobbiamo proprio capire quali sono le attività, i task che beneficiano dal sincrono e quelli che non ne hanno bisogno. In realtà, se pensiamo ai manager tradizionali, quelli che devono cambiare, io mi rivolgo qui a dare spunti di cambiamento ai manager. Questi manager sono abituati a dare indicazioni, a dire a qualcuno di fare qualcosa, quindi in modalità un po' prescrittiva, come la professoressa che dice all'alunno di fare qualcosa. Ma lo sforzo di creare una modalità per veicolare l'attenzione, riuscire ad avere una vera interazione, una vera creatività, una vera crescita, paga molto di più. E così non solo rispettiamo il tempo delle persone, ma cerchiamo anche di stimolare la loro passione e il loro pensiero. Cresciamo, li facciamo crescere, così crescono i nostri processi. Magari a volte innoviamo, a volte sbagliamo, ma se siamo manager capaci, sbagliando si impara. Quindi basta attività totalmente sincrone, prescrittive, cerchiamo di far tirar fuori, di essere dei coach per i nostri collaboratori, fargli tirar fuori il meglio cercando che loro facciano il task nei tempi e nei modi più giusti, con le giuste attenzioni da parte loro.
Ok, quindi se vogliamo sintetizzare la nostra chiacchierata, possiamo dire di aver fatto due riflessioni. una sul ruolo del palazzo uffici, il palazzo monarchico, l'altra su quello del tempo.
Sì, io direi appunto, io sono abbastanza contrario a questi palazzi uffici, quantomeno vanno ripensati. Probabilmente ci servono meno spazi, più spazi comuni, più spazi di riunioni, più spazi di socialità organizzata, meno sfilze di scrivania. E so che sicuramente chi si sta occupando di riprogettare i palazzi, nuovi palazzi, sa di queste cose molto meglio di me. Quindi gli uffici del XXI secolo esisteranno ancora, ma progressivamente con forme e modalità differenti. E così tenendo conto che l'interazione in tempo reale è molto costosa, ma è altrettanto preziosa. Quindi non dovremo mai sprecarle in burocrazie o inutili meeting per alimentare un senso di falso controllo. La sincronicità la preserviamo per momenti di vera connessione, per creare reali opportunità di business, di confronto, di crescita, di interazione. Tutto il resto può essere assolutamente online oppure asincrono.
Benissimo. Allora, Primo, grazie come sempre per i tuoi suggerimenti. Prima di salutarci, desideri aggiungere qualcos'altro?
Ma io vi vorrei invitare certamente su Radio IT ad ascoltare altri episodi di CEO Advisor sul mio sito primobonacina.com/articoli, dove trovate questa ed altre riflessioni, e anche sulla mia newsletter settimanale su LinkedIn primobonacina.com/news, dove appunto questi temi vengono affrontati con una certa frequenza.
Perfetto, e allora salutiamo Primo, cui diamo appuntamento a breve su Radio Key.
Radio IT.